Good morning, brothers and sisters.
Buongiorno, fratelli e sorelle. Nel 1897, il giovane David O. McKay si trovava davanti a una porta con un opuscolo in mano. Quale missionario nella città di Stirling, in Scozia, l'aveva fatto già molte volte. Quel giorno, tuttavia, una donna dall'aspetto macilento aprì la porta e restò lì, ferma, davanti a lui. Era vestita miseramente, aveva le guance scavate e i capelli arruffati. Prese l'opuscolo offerto dall'anziano McKay e disse sette parole che questi non avrebbe mai dimenticato. Questo mi aiuterà a comprare del pane? Questo incontro lasciò un'impronta duratura sul giovane missionario che in seguito scrisse: a partire da quel momento compresi più profondamente che la Chiesa di Cristo dovrebbe essere, e lo è, interessata alla salvezza temporale dell'uomo. Mi allontanai dalla porta con la sensazione che quella donna, piena di amarezza nel suo cuore nei confronti degli uomini e di Dio, non si sarebbe trovata affatto nella condizione di ricevere il messaggio evangelico. Aveva bisogno di aiuto temporale e a Stirling non c'era alcuna organizzazione, per quanto ne sapessi, che potesse darglielo. Alcuni decenni più tardi, il mondo gemeva sotto il peso della Grande Depressione. Fu in quel periodo, in particolare il 6 aprile 1936, che il presidente Heber J. Grant e i suoi consiglieri J. Reuben Clark e David O. McKay annunciarono quello che sarebbe diventato noto come programma di benessere della Chiesa. Due settimane dopo, l'anziano Melvin J. Barlard ne fu nominato presidente e Harold B. Lee ne divenne amministratore delegato. Non si trattava di un'impresa comune. Sebbene il Signore avesse chiamato persone di una certa levatura ad amministrare quest'opera, il presidente J. Reuben Clark mise in chiaro che la fondazione del programma di benessere era il risultato di una rivelazione ricevuta dal presidente Grant tramite lo Spirito Santo e che da quel momento era stata portata avanti grazie a rivelazioni della stessa portata giunte ai fratelli che se ne occupavano. L'impegno dei dirigenti della Chiesa nel dare sollievo alle sofferenze umane fu tanto certo quanto irrevocabile. Il presidente Grant volle un sistema che raggiungesse le persone bisognose e se ne prendesse cura a qualsiasi costo. Disse che, se necessario, avrebbe persino chiuso i seminari, fermato il lavoro missionario per un certo periodo o addirittura chiuso i templi, piuttosto che lasciare che le persone patissero la fame. Mi trovavo al fianco del presidente Gordon B. Hinckley quando a Managua, in Nicaragua, parlò ad una congregazione di 1.300 membri della Chiesa sopravvissuti ad un uragano devastante che aveva mietuto più di 19.000 vittime. Finché la Chiesa ne avrà le risorse, disse loro, non vi lasceremo patire la fame, né vi lasceremo senza vestiti o case. Faremo tutto quello che possiamo per prestare il nostro aiuto nel modo designato dal Signore. Una caratteristica peculiare di questo programma ispirato, centrato sul Vangelo, è l'enfasi che esso pone sulla responsabilità personale e sull'autosufficienza. Il presidente Marion G. Romney spiegò: sono stati istituiti molti programmi da persone ben intenzionate ad aiutare coloro che si trovavano nel bisogno. Molti di questi programmi sono stati però elaborati nell'ambito di una prospettiva affetta da miopia, che presenta l'obiettivo di aiutare la gente in contrapposizione con quello di aiutare la gente ad aiutare se stessa. L'autosufficienza è il prodotto di uno stile di vita previdente e dell'esercizio dell'autodisciplina economica. Sin dall'inizio la Chiesa ha insegnato che sono le famiglie, per quanto possibile, a doversi assumere la responsabilità del proprio benessere temporale. Ogni generazione deve apprendere da capo i principi su cui si basa l'autosufficienza, evitare i debiti, applicare i principi della parsimonia, prepararsi per i periodi di difficoltà, ascoltare e mettere in pratica le parole degli oracoli viventi, sviluppare la disciplina che aiuta a distinguere tra bisogni e desideri e agire di conseguenza. Lo scopo, le promesse e i principi che danno forza alla nostra opera di provvedere ai poveri e ai bisognosi vanno ben oltre la vita terrena. Questa sacra opera non ha solo lo scopo di portare beneficio e benedizioni a coloro che soffrono o si trovano nel bisogno. Quali figli e figlie di Dio non possiamo ereditare la vita eterna nella sua misura più piena senza esserne completamente dediti alla cura reciproca qui sulla terra. È nell'esercizio benevolo del sacrificio e nel dono di noi stessi agli altri che impariamo i principi divini del sacrificio e della consacrazione. Il grande re Beniamino insegnò che una delle ragioni per cui impartiamo le nostre sostanze ai poveri e cerchiamo di portare il loro sollievo è che in questo modo possiamo mantenere la remissione dei nostri peccati di giorno in giorno per poter camminare senza colpa dinanzi a Dio. Sin dalla fondazione del mondo, la veste delle società rette è sempre stata tessuta coi fili dorati della carità. Anneliamo ad avere un mondo pacifico e comunità prospere. Preghiamo per l'avvento di società piene di gentilezza e virtù, in cui la malvagità venga abbandonata e la giustizia prevalga. Non importa quanti templi costruiamo, quanto cresciamo in termini di numero di fedeli, né quanto positivamente veniamo valutati dal mondo. Se veniamo meno a questo grande e fondamentale comandamento di soccorrere i deboli, alzare le mani cadenti e rafforzare le ginocchia fiacche, o giriamo le spalle a coloro che soffrono, siamo sotto condanna e non possiamo piacere al Signore, e la gioiosa speranza del nostro cuore sarà sempre una cosa lontana. In tutto il mondo ci sono 27.000 vescovi che vanno alla ricerca dei poveri per sopperire alle loro necessità. Ogni vescovo è assistito dal Consiglio di Rione, che è composto dai dirigenti del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie, compresa una fedele presidentessa della società di soccorso. Insieme, essi corrono in soccorso allo straniero, versano olio e vino sul cuore ferito degli afflitti, asciugano le lacrime degli orfani e fanno sì che il cuore della vedova gioisca. Ovunque nel mondo, i cuori dei membri e dei dirigenti della Chiesa vengono influenzati positivamente e guidati dalle dottrine che riguardano l'amore e la cura del prossimo e dallo spirito divino che scaturisce da queste cose. Un dirigente del sacerdozio in Sud America era addolorato per lo stato di fame e miseria in cui versavano i membri del suo piccolo palo. Poiché non poteva permettere che i bambini patissero la fame, trovò un appezzamento di terreno libero e organizzò il sacerdozio in modo che lo coltivasse. I detentori del sacerdozio trovarono un vecchio cavallo, lo agganciarono ad un aratro rudimentale e iniziarono a lavorare la terra. Ma prima di finire il lavoro, si verificò un incidente e il vecchio cavallo morì. Piuttosto di lasciare che i loro fratelli e sorelle patissero la fame, i fratelli del sacerdozio assicurarono con una cinghia il vecchio aratro alla loro schiena e lo trascinarono su quel terreno impietoso. Letteralmente, essi presero su di sé il giogo della sofferenza e i fardelli dei loro fratelli e sorelle. Nella mia storia familiare c'è un evento che esemplifica l'impegno a prendersi cura dei bisognosi. Molti hanno sentito parlare delle compagnie dei carretti a mano di Willie e Martin e di come questi fedeli pionieri soffrirono e morirono mentre cercavano di resistere al freddo dell'inverno e alle debilitanti condizioni che accompagnarono il loro cammino verso l'ovest. Robert Taylor Burton, uno dei miei antenati, era tra coloro a cui Brigham Young chiese di compiere una spedizione per soccorrere quei cari santi che si trovavano nella disperazione. Parlando di quell'occasione, il mio trisavolo scrisse sul suo diario: «La neve era alta e faceva molto freddo, così freddo che non potevamo muoverci. Il termometro segnava meno 24. Faceva così freddo che non era possibile mettersi in viaggio». Le provviste salvavita furono distribuite tra i santi che erano rimasti bloccati. Ma nonostante tutto, molti furono sepolti ai margini delle strade. Mentre i santi che erano stati soccorsi stavano percorrendo la pista che passa in mezzo all'Echo Canyon, alcuni carri si fermarono per prestare aiuto ad una bambina che stava nascendo. Robert si rese conto che quella giovane madre non aveva vestiti a sufficienza per tenere la neonata al caldo e, nonostante le temperature gelide, si tolse la propria maglia, cucita con semplicità, e la diede alla madre per avvolgere la piccola. Alla bambina fu dato il nome di Echo, Echo Squires, in ricordo del luogo e delle circostanze in cui era nata. Negli anni successivi, Robert fu chiamato nel vescovato presidente della Chiesa, dove servì per più di 30 anni. All'età di 86 anni, Robert Taylor Burton si ammalò. Egli radunò allora i familiari al suo capezzale per impartire loro la sua ultima benedizione. Tra le sue ultime parole troviamo questo semplice ma profondo consiglio: siate buoni con i poveri. Fratelli e sorelle, rendiamo onore a quei giganti dell'innovazione che il Signore chiamò ad organizzare e amministrare il programma di aiuti rivolto ai membri bisognosi della sua Chiesa. Onoriamo coloro che ai nostri giorni si prodigano in modi innumerevoli e spesso silenziosi per essere buoni con i poveri, nutrendo gli affamati, rivestendo gli ignudi, prestando soccorso agli ammalati e visitando i detenuti. Questa è la sacra opera che il Salvatore si aspetta dai suoi discepoli. È l'opera che egli amava quando era sulla terra. È l'opera che lo vedremo compiere se fosse oggi tra di noi. 75 anni fa, questo programma dedicato alla salvezza spirituale e temporale dell'umanità ebbe inizio da umili origini. Da allora ha nobilitato e benedetto la vita di decine di milioni di persone in tutto il mondo. Il programma di benessere, di ispirazione profetica, non è solo un interessante appendice nella storia della Chiesa. I principi su cui è fondato determinano chi siamo come popolo. Individualmente, esso rappresenta l'essenza della nostra identità quali discepoli del nostro Salvatore ed esempio, Gesù Cristo. Quest'opera, che prevede che ci prendiamo cura gli uni degli altri e che siamo buoni con i poveri, è un'opera santificatrice, un comandamento del Padre divinamente stabilito per benedire, raffinare e innalzare i Suoi figli. Possiamo noi seguire il consiglio che il Salvatore diede a un dottore della legge tramite la parabola del buon Samaritano: va e fa tu il simigliante. Di questo porto testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.